/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Cento anni di questa Unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. In studio per voi Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica curata da Angelo Camodeca.
Un gesto può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Scegli l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Aiuta i nostri giovani ad essere liberi di muoversi in autonomia e sicurezza. Il tuo 5 per 1000 servirà a finanziare corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale. Il regalo migliore che puoi farti è donare. Cosa aspetti? A te non costa nulla, per noi è un grande sostegno.
Puoi trovare i nostri codici fiscali visitando il nostro sito all'indirizzo www.wichbasilicata.it.
Cari amici, ben ritrovati. Nel corso di questa puntata parleremo di sensi e suggestioni, argomento a noi molto caro poiché con la multisensorialità ci divertiamo parecchio, e in particolare lo faremo parlando del senso dell'olfatto, poiché l'Ordine dei Chimici e dei Fisici della provincia di Potenza ha organizzato un'interessante rassegna di incontri, uno fra i quali dal titolo Psicofisiobiologia, odori, puzze, profumi e affini, per raccontarci quanto questo senso possa aiutarci nella vita quotidiana e quanto gli odori possano a volte risultare un campanello d'allarme, addirittura per proteggerci da un potenziale pericolo. Lo faremo con il contributo di un chimico e di una psicologa che ci addentreranno nell'argomento da un punto di vista sia un po' più tecnico che più squisitamente emozionale, e soprattutto scopriremo insieme a loro che alcuni saperi in apparenza separati fra loro in realtà sono molto vicini. Bene, allora diamo il via ai contributi. Quindi nel vivo dell'esperienza di questo seminario e parliamone con Augusto La Rocca, chimico organico, consigliere dell'Ordine dei Chimici, che ci darà un po' una descrizione nella vita quotidiana del ruolo che hanno gli odori, questa proprietà che emanano le sostanze con cui siamo a contatto, no, nella nostra vita, anche inconsapevolmente. Innanzitutto cerchiamo di capire cos'è che determina questa proprietà?
Ciao Fabiana e grazie per l'invito innanzitutto. Dunque, gli odori sostanzialmente sono causati da molecole che sono dissolte nell'aria. Queste molecole, per struttura chimica, hanno delle caratteristiche di un odore gradevole, quindi di un profumo, o di un odore sgradevole, quindi in caso di una puzza.
Sì.
La determinazione che sia un profumo o una puzza dipende dalla struttura chimica della molecola, dipende dai sostituenti chimici che sono presenti in questa molecola e, in non ultimo, dalla disposizione spaziale che questa molecola assume appunto nello spazio. Questa è una cosa particolarmente affascinante, perché se noi dobbiamo immaginare le molecole che hanno questa caratteristica come le nostre mani. Le nostre mani sono esattamente uguali tra di loro, ma non sono sovrapponibili. Quindi se noi le guardiamo, sono due strutture, possiamo paragonarle a due strutture chimiche esattamente uguali, ma che sono disposte nello spazio in una maniera diversa. La diversa disposizione della molecola nello spazio fa sì che questa molecola interagisca con i nostri recettori olfattivi in maniera diversa, e che quindi da questa interazione scaturisca un odore gradevole o meno. Io, per esempio, nella mia, diciamo, carriera di chimico mi sono occupato di una molecolina che si chiama Angelica, Arcangelica, che è un derivato di una pianta che si chiama Angelica officinalis. Una struttura, diciamo, spaziale di questa molecola ha un odore angelico, soave, delicato, esattamente la stessa molecola, ma con una disposizione spaziale di un atomo diversa, ha un odore maleodorante e sgradevolissimo. Quindi la caratteristica chimica delle molecole odorose è proprio questa, quella di essere legate molto alla loro struttura e ai loro sostituenti e alla loro disposizione nello spazio. Questo fa sì che noi esseri umani, noi uomini, le percepiamo come profumi o come puzze.
Molto, molto interessante. Davvero, cioè, ovviamente questo per quelli che non sono esperti del settore, sembra quasi, diciamo, surreale, no? La stessa struttura fisica, chimica, scusami, la stessa composizione, eppure poi il risultato a livello percettivo è completamente diverso. Sì. A proposito di odori, profumi e dall'altro verso di puzze, quanto questo spartiacque è utile per noi esseri umani nella quotidianità della nostra vita, nella percezione dell'ambiente esterno, per tutelare la nostra salute? Perché ci sono sicuramente contesti dove un profumo genera benessere, no? Relax, e altri invece dove può essere la spia di un ambiente malsano, immagino.
Giusto, sì, hai detto esattamente bene. Mentre parlavi mi veniva in mente l'odore dello zolfo. Voi immagina l'odore dello zolfo quando andiamo in un centro termale. L'odore dello zolfo abbinato alle terme ci dà l'idea del benessere, della cura che ha lo zolfo nei confronti della nostra persona. La stessa molecolina o lo stesso pool di molecoline solforate, quindi con la presenza di uno zolfo, se invece la sentiamo in prossimità di un centro di estrazione di petrolio o di idrocarburi, ecco, lì lo associamo a una puzza, quindi a un ambiente non altrettanto associato al benessere quanto al malessere. Quindi la stessa molecola può essere contestualizzata in due modi profondamente diversi a seconda dell'intorno, diciamo, sociale e ambientale all'interno del quale si va a posizionare. Qual è la grossa sfida del chimico, più che altro non tanto nei confronti dei profumi, ma quanto più che altro nei confronti dei cattivi odori? È quello proprio di stimare una soglia di percezione, ma di quantificarla e di dire: al di là di questa soglia, quell'odore è foriero di un malessere, quindi può essere, tra virgolette, pericoloso, oppure può essere sgradevole tanto da impedire la normale attività quotidiana. Immaginate un odore nauseabondo, anche se siamo dentro casa e chiudiamo tutte le finestre, comunque ci impedisce quella che è la nostra quotidianità. Quindi la sfida del chimico negli anni è stato proprio quello di trovare dei modi quanto più oggettivi possibili per quantificare questa puzza, di quantificare questi odori cattivi. Ultimamente, nel corso degli ultimi anni, ci sono state delle persone che sono state dei veri pionieri rispetto a questa pratica, a questa tecnica, mettendo a punto degli apparecchi elettronici, i famosi nasi elettronici. E qui mi viene in mente il dottor Maurizio Benzo, che ha partecipato al seminario che abbiamo condotto qualche settimana fa. Ecco, lui è stato, per esempio, il pioniere della determinazione quantitativa dei cattivi odori all'interno di un determinato ambiente. Quindi lui ha messo a punto una serie di tecniche analitiche che servono proprio per stimare, per dare un numero a quell'odore e a trovare quella famosa soglia di cattiva percezione, quindi di malessere di un odore. Lui ha anche fondato una società che si chiama Osmotec, che fa proprio questo, cioè si occupa di quantificare gli odori nella maniera più precisa possibile.
Quindi, Augusto, Non è sbagliato parlare di inquinamento olfattivo. Oltre questa soglia che tu dici che si cerca più oggettivamente possibile di identificare, si sconfina nell'inquinamento vero e proprio.
Assolutamente sì, questa è una tematica che forse fino a qualche anno fa non era molto, diciamo, sentita. Adesso negli ultimi anni sta prendendo molto piede e l'inquinamento olfattivo è diventato un vero e proprio inquinamento, cioè un impedimento alla normale attività quotidiana delle popolazioni che si trovano in prossimità di fonti di odore, di cattivi odori particolarmente pesanti. Sì, assolutamente sì.
Grazie Augusto, ci hai dato degli incipit veramente molto stimolanti. Infatti ci auguriamo di proseguire questo discorso in una puntata futura in modo da cercare di parlarne meglio, perché sicuramente interessa tutta la comunità, al di là del tema della disabilità che è a noi caro. Siamo partiti quindi con delle definizioni abbastanza oggettive, no? Rispetto a questa proprietà che è l'odore che emanano le sostanze, quindi abbiamo descritto la struttura chimica, però questo cosa comporta poi nella percezione anche soggettiva, se vogliamo, no? Del singolo individuo. Questo punto di vista cerchiamo un po' di descriverlo insieme alla dottoressa Rossella Forenza, psicologa che esercita la professione di psicofisiologa clinica. Diamo prima una piccola descrizione fisiologica, quello che basta, il tanto che basta dell'olfatto.
Grazie intanto di questo invito, devo dire a nozze, perché come psicofisiologo clinico, esperto di psicofisiologia olfattiva, mi occupo di questo in maniera molto specifica e appassionata. Questo a prescindere da quella che può essere una professione anche di tipo clinico con un cliente, ma mi occupo di questo ad altro livello, quindi sono, come dire, veramente presa e entusiasta quando si parla di odori. Che cosa posso dire io? Cioè, qual è il punto di vista? È quello che quella molecola produce nell'umano, occupandoci in questo caso di umani, è chiaro, anche altri animali e probabilmente anche delle piante hanno una reazione a determinate molecole, ma non entriamo, insomma, in questo ambito qua. Allora, diciamo che l'olfatto è considerato il senso muto perché non è particolarmente descrivibile, mentre per tutti gli altri sensi sono state tirate fuori nel tempo delle scale specifiche, faccio l'esempio dell'udito, per cui ci sono delle scale musicali, possiamo determinare qual è quella nota, differente in diverse culture, però ben precisa. Invece con l'olfatto questo non accade. Lasciamolo misterioso per ora e vediamo un po' come è costituita la struttura, perché è chiaro che è importante e determinante, altrimenti non mi addentrerei rischiando di annoiare parlando di questo. Praticamente noi ci vediamo come umani oggi, ma consideriamoci umani tipo Neanderthal, quindi torniamo un pochettino indietro, noi eravamo delle prede, non è che potevamo vivere di giorno così naturalmente a faccia scoperta come oggi. Quindi dovevamo essere estremamente prudenti, molto spesso essendo prede ci potevamo muovere più tranquillamente di notte. È chiaro che di notte, non essendoci luce, il senso che veniva privilegiato insieme all'udito era proprio l'olfatto. Quando poi c'è stata un'evoluzione dei nostri comportamenti e quindi non abbiamo più avuto questa necessità, dal momento che la natura non spreca nulla, che cosa se ne faceva di tutta quell'aria olfattiva? Beh, la soluzione è stata geniale, ovvero sia i 2/3 di quell'area non sono più serviti, quindi attualmente noi abbiamo in funzione come area olfattiva 1/3 rispetto all'area olfattiva originaria, quella proprio arcaica. E che cosa sono diventati questi 2/3? È una cosa meravigliosa, ovvero sia il punto dove c'è il relè delle emozioni, quella che viene definita l'area limbica. Perché questa dissertazione anatomo-fisiologica? In realtà perché ci fa capire una cosa, ovvero sia che essendo quell'area in origine area olfattiva, nel momento in cui noi avvertiamo un odore, questo va prima a stimolare la parte emotiva. Abbiamo detto l'area limbica è proprio il punto di relè delle emozioni, e poi va, come dire, ai piani superiori e quindi viene decodificata, mentre per altri sensi avviene il contrario. Facevo l'esempio prima di una nota musicale, arriva all'orecchio, viene decodificata, ah, questo è un mi, se sono un musicista la riconosco, e poi va nell'area emotiva, per cui io mi potrò emozionare di aver sentito quel mi. Ecco, l'altra particolarità poi dell'odore e quindi di che cosa ci viene suscitato è che sempre a livello anatomo-fisiologico, cioè anatomico, c'è una contiguità tra quest'area e quella della memoria. Allora noi sentiamo un odore e pensiamo, ah, questo mi ricorda i vecchi zii che stavano in campagna quando da piccola, e magari è l'odore di mele che gli zii mettevano per le provviste invernali. Quindi ecco spiegato la Madeleine di prustiana memoria, come mai un odore può far nascere un'emozione anche molto molto profonda, forte.
Sì.
E ecco perché non c'è stata una descrizione specifica degli odori, cioè non abbiamo una scala per cui possiamo dire questo, questo, questo e quest'altro. No, non è stata messa ancora a punto, forse non potrà esserlo mai.
Bene, sì, ci fa riflettere molto sulla complessità di questo senso, no? Perché coinvolge poi una serie di meccanismi interni, sia fisiologici, non lo so, mi viene da dire biologici, biochimici, no, del corpo umano, sia interiori, psicologici, quindi più sottili. Il profumo nella nostra vita, poi appunto suscita anche le emozioni, quindi c'è un discorso di una dimensione anche molto soggettiva, alla ricerca del tempo perduto, no, il romanzo che ci è tornato in mente. Può avere un ruolo particolare, prima si parlava di inquinamento, cioè io a un certo punto sono attratta magari dall'aspetto invitante di un cibo, mi avvicino e questo odore che ha questo cibo non mi convince. Che succede?
Sicuramente Fabiana, hai centrato perfettamente un argomento fondamentale, ovvero sia che l'olfatto, essendo un senso salvavita, prevale sulla vista, per esempio, prevale su altri sensi. Riguardo a questo esempio, vedo un cibo bello, invitante, ma se ha un cattivo odore, io non lo consumerò, non lo assaggerò. D'altra parte, molto spesso ci sono cose che non appaiono con altri sensi, ma invece con l'olfatto sì. Non a caso poi il linguaggio, che è sempre molto descrittivo, straordinariamente spesso fisiologico, è andare a naso, questa cosa mi puzza, comunque abbiamo molto questo, ed essendo appunto un senso salvavita, perché se noi sentiamo un'emanazione particolare entriamo in allarme ed entrano una serie di meccanismi automatici per cui noi magari ci allontaniamo da questo. Questo avviene anche a livello di muscolatura facciale, eccetera, eccetera, però magari ne potremo parlare anche in un altro momento.
Grazie, grazie davvero per questi incipit molto interessanti e ci risentiamo sicuramente a breve per approfondire l'argomento insieme. Ritrovati. Nel corso di questa puntata parleremo dei nostri amici a quattro zampe ed in particolare di alcuni di loro, poiché è trascorsa da poco la giornata nazionale del cane guida, ricorrenza istituita il 16 ottobre del 2006 dall'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti per richiamare l'attenzione sull'importanza di questi preziosissimi compagni di vita che consentono alle persone con disabilità della vista di poter condurre una quotidianità in piena autonomia. Non si tratta quindi di semplici animali da compagnia, bensì di veri e propri piloti che consentono alle persone che li adottano di raggiungere la loro destinazione in totale sicurezza. Si tratta sicuramente di un rapporto particolare di sintonia fra il cane e il suo padrone o conduttore, nel quale c'è una vera e propria cura reciproca nella quotidianità, e capiremo bene come, ascoltando il contributo di persone che lavorano nell'ambito dell'addestramento dei cani guida e anche di padroni che hanno deciso di fare questo cambiamento nella loro vita. Oggi siamo in linea con Fabio Mazzù, che è un istruttore del centro regionale Helen Keller, e ci descriverà un po' in generale qual è l'attività che si svolgono, quali sono le attività che si svolgono nel centro, qual è il percorso di cura di questi cani da quando arrivano a quando poi vengono dati in adozione. E iniziamo intanto con fare una piccola premessa del centro, che conoscono moltissimi, però non è mai abbastanza ricordare come è nato. Fabio.
Il Centro Helen Keller nasce il 30 aprile del 2001, fortemente voluto dall'Unione Italiana Ciechi, con una legge regionale, e serve praticamente da tanto tempo i non vedenti e gli ipovedenti. Nella nascita del centro è stata fatta ovviamente come primis la scuola cani guida, però noi facciamo anche corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale, perché è un connubio che vanno assieme sia l'orientamento e mobilità che il cane guida. E vengono fatti i corsi periodici, e quanto riguarda il fatto del cane, il cane viene dato in adozione a una famiglia che è volontaria, che in quel caso ci cresce il cane per quasi 9 mesi. E dopo i 9 mesi viene alla struttura e viene addestrata per altri 5-6 mesi. Ovviamente il conduttore deve avere fatto un corso di orientamento e mobilità, perché ovviamente chi si dica non, il cane non è un cane che tu gli premi un tasto e il cane va dove deve andare, ma è sempre il conduttore sapere dove andare, quando attraversare. Diciamo che il cane è gli occhi del padrone, specialmente negli ostacoli. È brutto a dirlo, ma è un ausilio come il bastone, solamente che una ti dà affetto e amore reciproco, come si suol dire.
Scusami Fabio, hai usato una parola particolare, conduttore, quindi l'istruttore è quello che, diciamo, impartisce, no? Una certa formazione tecnica al cane, no? Lo addestra per poi poter essere adottato dalla persona non vedente che sarà il suo padrone. Quindi tu hai attribuito il termine conduttore al suo padrone?
Sì.
Quindi allora, colui che conduce praticamente.
Praticamente sì, infatti proprio per questo ho detto conduttore, non per caso, perché il è sempre, ripeto, il non vedente a sapere cosa fare. Quello che voglio dire è che il non vedente, quando avrà il cane, noi, attenzione, faccio una premessa, cerchiamo sempre di dare il cane sia come carattere come il conduttore, cioè significa con lo stesso passo, perché ovviamente ognuno ha la sua andatura, no? E quindi cerchiamo di unire le due cose. Come dicevo prima, il conduttore sì, perché il conduttore, una volta che noi diamo il cane, si deve comportare come noi ci comportiamo col cane, cioè spazzolarlo, dargli da mangiare a orari, non trattarlo come, diciamo, un bambino, ma nello stesso senso dobbiamo sempre pensare che è un cane, quindi non dargli tozzi di pane a tavola, perché il cane deve avere sempre un equilibrio e deve mantenere quell'equilibrio che noi lasciamo una volta che esce fuori dalla scuola. Quindi il non vedente o l'ipovedente che andrà a prendere il cane deve sempre comportarsi nella stessa maniera come ci comportiamo noi istruttori quando noi lo lasceremo.
Beh sì, questo che dice è molto importante, perché noi non ci pensiamo, però il cane guida, quando fa la guida lavora.
Una volta che il cane indossa la guida, proprio il cane già percepisce, sa che deve in quel momento non dire lavorare, ma deve proteggere il proprio conduttore. Allora sa, entra, diciamo, in modalità protezione del proprio conduttore. A quel punto rimane in quelle condizioni. Una volta levata la guida, è come un tasto, si spegne e diventa come un cane normale, gioca, può essere accarezzato, può fare quello che vuole, ecco.
Sì, parlavi prima dell'abbinamento, no?
Sì.
Tra il padrone e il cane, perché effettivamente, appunto, ognuno ha un suo carattere, quindi ci deve essere un attimo poi una sintonia. Voi, per fare questo discorso, intraprendete proprio un percorso, cioè...
Allora,
anche dal
sì.
punto di vista psicologico, come avviene questo abbinamento? Perché mi sembra una cosa molto interessante.
Sì, noi abbiamo intanto un'equipe completa di fisiatra, psicologo, abbiamo istruttore di noi come istruttore di orientamento e mobilità. Noi abbiamo una commissione formata da qualche anno a questa parte, che valutiamo la persona che vuole prendere il cane. Ovviamente, se già lui ha fatto un corso con noi a scuola da noi come orientamento immobiliare, bene o male lo conosciamo. Però nello stesso contesto facciamo sempre, diciamo che facciamo sempre questo discorso della commissione per valutare la persona se è idoneo o no ad avere il cane. Oppure di solito sono sempre idonei, però per esempio, può capitare che, sai, fatti altri 2 settimane di corso di orientamento e mobilità, oppure ha un problema uditivo. Cioè, noi valutiamo tutto, perché ovviamente dobbiamo essere responsabili di dare il cane alle persone e non possiamo rischiare che può succedere qualcosa sia al conduttore che ha il cane.
Quindi questa valutazione, appunto, a tutto tondo serve proprio a questo.
Assolutamente sì.
Ok, e diciamo i primi incontri, quando poi stabilite chi sarà, no, il padrone del cane, come avvengono? Ci sono proprio, come dire, degli incontri preliminari che servono a far prendere entrambi confidenza?
Sì, e allora intanto, se noi come istruttore stabiliamo che quel cane va bene per quel conduttore, per esempio per quel non vedente, noi allora a quel punto incominciamo a farli conoscere a tutti e due. Cioè, come inizia? Intanto, se la prima volta che prende il cane, spieghiamo cosa sono i finimenti, guida, ovviamente quello che viene indossato, il guinzaglio, il collare. Bene o male, un po' tutto quello che serve per capire come funziona il cane guida. Dopodiché facciamo fare conoscenza sia al conduttore che alla persona, dal conduttore al cane, per cominciare a fargli affiatare. Noi cosa facciamo? Noi i primi 2 giorni lo teniamo ancora noi, i 2 o 3 giorni lo teniamo noi ancora al canile, diciamo, però saliamo al centro per far conoscere il cane. Subito dopo, una volta che incominciano ad affiatarsi, lo lasciamo in camera con lui per quasi 10 giorni, perché il corso, non abbiamo detto che dura quasi 10 giorni, dai 10 ai 12 giorni, lo lasciamo in camera, così ha più affiatamento, incomincia a capire, dargli da mangiare, spazzolarlo ogni mattina, cioè incomincia ad avere quel legame che ci sarà fra conduttore e cane.
Grazie Fabio, veramente un approfondimento molto interessante. Senti, io concluderei con un'informazione che credo sia molto utile. Allora, diciamo, noi ci facciamo molto entusiasmare dall'argomento, i cani, gli appassionati, però per diventare istruttore innanzitutto, no? E per aprire un centro di questo tipo, credo che il percorso sia abbastanza complesso, cioè sai, nella rete a volte fioccano notizie di tutti i tipi, allora ci si fa prendere dall'entusiasmo e ci si improvvisa un po'. Immagino che non sia così.
No, perché come detto tu hai ragione, ci sono delle sfaccettature prima di arrivare a essere istruttore. Io ho fatto un percorso che quasi è durato 3 anni, il mio corso, sia fra teorico e pratico, per quanto riguarda sia orientamento e mobilità e cani guida. Quindi ho studiato sia, come ti ripeto prima, teorico e pratico. E non è facile dall'oggi a domani prendere un cane o una persona che è un cinofilo e fa, diciamo, le cose che facciamo noi, anche perché noi per tanto tempo nei vari nostri corsi siamo stati bendati. Perché questo? Per poi capire come comportarci con la persona che abbiamo davanti, quindi ovviamente il non vedente. Non è, ripeto, dall'oggi a domani così si può fare questo lavoro, ma ci vuole un percorso che poi chiunque che ha la voglia può arrivare tranquillamente.
Quindi diciamo bisogna stare attenti, noi lo rivolgiamo a chi ci ascolta, a potenziali persone che desiderano adottare un cane guida, quindi è opportuno informarsi con cautela, sì, ecco. Sì.
Ovviamente noi abbiamo le famiglie affidatarie, io faccio pure un appello per le persone che hanno voglia di darci una mano, perché per noi avere la possibilità di dare il cucciolo a delle famiglie è la cosa migliore.
In linea con Patrizia Rosito, che ha deciso di unirsi a noi in questa puntata per parlare della sua esperienza padrona, diciamo conduttrice sarebbe il termine tecnico di un cane guida, però è sicuramente prima di tutto la sua compagna di viaggio.
E sono affetta da retinite pigmentosa, che è una malattia genetica rara e che ha comportato la perdita della vista nel tempo. E l'idea del cane guida nasce dall'esigenza, dalla difficoltà ovviamente, perché la disabilità mi ha portato alla perdita graduale sino alla, insomma, incapacità di potermi muovere in autonomia, e ne avevo sentito parlare del corso di mobilità e orientamento e pensai, insomma, di fare cosa buona e giusta, e ne aveva 3 quando mi è stata affidata. E l'esperienza fatta con lei è stata successiva al corso di mobilità e orientamento per l'uso del bastone bianco, che comunque è un corso indispensabile prima di fare il passo successivo, che è quello del cane guida, perché occorre essere in grado di muoversi, insomma, in autonomia.
Patrizia, ti faccio un attimo una domanda. Mi dicevi prima di iniziare la nostra chiacchierata che tu hai anche intrapreso un progetto nelle scuole proprio per sensibilizzare sull'argomento dei cani guida. Volevo capire meglio come avvenissero questi incontri, cioè se tu per esempio fai delle attività di tipo dimostrativo, no? Per coinvolgere di più i ragazzi, per spiegare loro come avviene la gestione del rapporto, anche la conduzione stessa del cane. Ci racconti meglio?
Sì, la porto con me, e quello che faccio è di raccontare l'esperienza in termini sia di richiesta, o come avviene la richiesta di un cane di guida, nello specifico della mia Pepita, che proviene dal servizio cani guida Lions Ausili per la mobilità e orientamento di Limbiate, che è in provincia di Monza Brianza. E poi quella che è l'esperienza, diciamo, mia personale, quotidiana, quello che faccio, com'è vivere, insomma, con un cane guida, considerato anche che è inserita appieno nella famiglia, quindi io ho 3 figli e, diciamo, è stato tutto una vicenda complessa, però molto, molto positiva, molto piacevole, con svolti, bei risvolti, insomma. E poi quello che avviene è che a un certo punto, se l'utente ha desiderio, gli concedo di essere guidato da Pepita. Quindi facciamo dei piccoli percorsi in classe per poi uscire, e dipende dall'istituto, però in linea di massima percorriamo corridoi o spazi esterni tipo campetti, palestre. E ho notato quanto entusiasma questo i ragazzi, sia quelli direttamente interessati come ragazzi disabili della vista, che anche i compagni, nel vedere stupiti come il cane si lascia, come Pepita si lascia guidare, diciamo, anche da una mano che non conosce. Poi comunque, fra le altre cose, ciò che mi ha colpito è stato l'interesse dei ragazzi nel chiedermi come una persona, diciamo, guidata dal cane, capisca come deve muoversi. E quindi ho spiegato loro che di fatto, diciamo, il conduttore deve conoscere bene il percorso e quindi dare i comandi al cane. Nello specifico Pepita è stata addestrata in tedesco, quindi ho dovuto imparare una trentina di vocaboli, sì, sinistra, destra, eccetera, e che sono appunto termini che utilizzo durante i percorsi che facciamo affinché giungiamo a destinazione.
Amici, siamo in linea adesso con Anna Varriale, consigliera regionale UC Basilicata, meglio nota come Anita, che ci racconterà la sua esperienza molto emozionante con Lucio, che è stato un suo cane guida. Anita, raccontaci.
Dunque, conosco Lucio nel 2006. Prima abitavo a Portici in provincia di Napoli. Dopo scelgo di fare, una volta lasciato casa dei miei genitori, faccio la domanda per avere il cane guida. Conosco Lucio il 9 ottobre del 2009 alla scuola di Scandicci, provincia di Firenze. Lì inizialmente non è stato un rapporto empatico. Lui voleva la sua istruttrice e piangeva, ma io imperterrita lo accarezzavo. Lo coccolavo, gli davo i suoi bocconcini affinché lui piano piano si affezionasse a me. E lì è stato
L'hai
tutto
conquistato un
semplice.
po', quindi.
Sì, ma qualche giorno, non è che è stato, diciamo, una cosa molto lunga per farlo affezionare, ma d'altronde ci sta, è normale. E lui fino al 9 ottobre è stato sempre con l'istruttrice. Arriva una sconosciuta, dice: "Ma questa chi è?" Ecco. E dopo la nostra avventura iniziale a Scandicci, torniamo a Portici. Lì non è stato semplice, in quanto si è dovuto fare un nuovo addestramento e per far conoscere tutti i luoghi, i posti. E lui annusava, a volte c'erano dei piccoli problemi che lui raccattava le cose da terra e dovetti ritornare nuovamente a Firenze per poter fare, cioè a Scandicci, per poter fare nuovamente un piccolo corso di addestramento. E in men che non si dica, il rapporto è migliorato. E lui è stato molto affettuoso con me, giocava, mi proteggeva,
Senti Anita,
giocava.
volevo un attimo affrontare con te l'aspetto della mobilità urbana, cittadina. In particolare, Anita, insomma, tu ci spiegavi che poi a seguito del tuo trasferimento a Potenza, Non hai potuto portare con te Lucio anche per diciamo, ragioni, questioni di natura pratica, logistica e anche di difficoltà nella mobilità.
È stato il motivo principale perché Lucio sarebbe trovato in difficoltà. Inoltre ci sono marciapiedi stretti qui a Potenza, quindi la cosa diventava complessa, in quanto non solo i marciapiedi stretti, ma pure i pali della luce nel mezzo, quindi dovevi fare una gincana per poter passare, e anche per l'attraversamento diventava complicato. In alcuni punti le strade sono a scorrimento veloce, quindi se non stai attento rischi di andare sotto una macchina, ecco, rischi un investimento sicuro. In più,
quindi, diciamo, questa è un po' un'occasione per lanciare un appello, per sensibilizzare sul tema. Cioè, chi si occupa di urbanistica dovrebbe, fra le tante cose, perché ce ne sono tante da considerare, dovrebbe anche valutare questi aspetti.
Ma io direi soprattutto anche questo aspetto di aggiustare anche le strade, perché insomma uno accidentalmente può cadere. Inoltre anche per esempio mettere dei semafori acustici, semafori a chiamata nei posti nevralgici, non dico in tutta Potenza perché si capisce che comunque costituiscono una spesa notevole, ma si possono mettere nei punti nevralgici i semafori acustici, che ci permettono di poter schiacciare il pulsantino per chiamare, così si fermano e noi riusciamo a passare, a fare un attraversamento decente, insomma, ecco. E a volte anche i parcheggi selvaggi possono creare delle difficoltà per il cane guida, per quanto lui possa essere bravo a cercare gli spazi o i cosiddetti varchi, ma non sempre si può riuscire, in quanto le macchine sono messe in maniera inesatta.
Grazie per il tuo contributo, Anita. Noi ci auguriamo che, diciamo, questo piccolo input che abbiamo provato a lanciare sia accolto dalle istituzioni o comunque da esperti dell'ambito che abbiano una certa sensibilità e che quindi possano in qualche modo iniziare a promuovere le buone pratiche anche qui a Potenza. Anche questa puntata è terminata, ma noi ci ritroveremo sempre qui per parlare di attività e scoperte sempre nuove. Mi raccomando, continuate a seguirci.
Avete appena ascoltato 100 anni di questa Unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Hanno preso parte alla trasmissione Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.
Sicurezza. Il tuo 5 per 1000 servirà a finanziare corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale. Il regalo migliore che puoi farti è donare. Cosa aspetti? A te non costa nulla, per noi è un grande sostegno.
Puoi trovare i nostri codici fiscali visitando il nostro sito all'indirizzo www.uicbasilicata.it.